arriviamo a parlare della questione abitativa a Torino e lo facciamo con Alberto Vanolo, che è un geografo e che si è stato disponibile a fare un ultimo punto su questo. Poi magari ci potrà anche aggiornare su quello che sta capitando al corteo, alla manifestazione. Ci senti?
Ci sono, ciao, bene, ciao a tutti, grazie ciao. Mille. Sì, non ho sentito prima, quindi non riesco ad agganciarmi direttamente. Io sì, effettivamente sono un geografo urbano e mi occupo di trasformazioni urbane, di quello che accade a Torino. Parlavate di disagio abitativo?
Sì,
sostanzialmente,
questo è un po' il tema. Sostanzialmente di questo, perché con le nuove disposizioni della giunta Zaia, ma anche poi che saranno le stesse qua in Piemonte con la nuova giunta e con la nuova assessore all'edilizia, Chiara Caucino, mi pare che si chiami, saranno più o meno le stesse, cioè vessazioni, giro di vite, sfratti e quindi allontanamento dalle case popolari e quindi immobiliarismo e tutto in mano al mercato, tutto ciò che è casa sarà pagabile,
questo,
solo ed esclusivamente pagabile e caro.
Questo è ovviamente un problema enorme ed è il segno dei tempi. Non credo, io parlo di cose di cui non è esattamente
sì.
il mio tema,
sì,
però
sì,
insomma, sono cose che sono comunque vicine. Non credo che tutte le città siano uguali, ci sono città orientamenti, dico in Italia,
sì.
dimenticando l'Italia, che hanno un modo di fare politica per la casa, anche molto differente fra di loro, in questo senso il senso proprio della cittadinanza urbana, è diverso il risultato, l'entità del disagio abitativo, del problema, di quello che si fa in termini di politica per la casa. Non so esattamente quali saranno gli orientamenti della nuova giunta. Torino per tradizione, in modo del tutto magari inadeguato, inefficace, fa politica per la casa, esistono delle cose, non credo che sia il luogo più peggiore in Italia da questo punto di vista. Ovviamente abbiamo l'enorme problema. Ah, distinguiamo un attimo due cose, cioè la politica per la casa, in senso stretto, che vuol dire tutto ciò che ha a che fare con l'edilizia agevolata, la locazione agevolata, il fondo salvasfratti, gli accordi territoriali, tutto questo è un pezzo della storia. E qui abbiamo il comune di Torino fa delle cose relativamente attivo rispetto ad altri luoghi, cose che sono ovviamente illimitate rispetto all'entità del problema, anche perché abbiamo, interrompimi se dico
Sì,
delle
sì.
cose banali, abbiamo dei problemi strutturali molto difficili, che sono ovviamente una condizione di crisi, ce ne chiamiamola crisi in modo generalizzato, un problema economico serio di base. Abbiamo anche proprio una condizione strutturale del mercato della casa in Italia, per cui non so la statistica esatta, ma grosso modo 2/3 della popolazione, persone che si incontrano per strada, vivono in una casa di proprietà. E questo cambia radicalmente il quadro, anche cose come la gentrification. Sì, la chiamiamo gentrification in modo generico, qualsiasi processo che produce espulsione, qualsiasi processo ineguale,
Certo.
ma non è esattamente la gentrification che vedi a Londra, dove si vive in affitto, dove i fenomeni sono più veloci.
Ecco,
Direi
in
sì.
altre città italiane invece la consideri che possa esserci di più questo fenomeno e quali?
Intendi gentrification
Sì,
o il fenomeno
sì.
della
Di
casa di proprietà? La
gentrificazione.
gentrification è molto forte dove le spinte del mercato sono molto forti, quindi dico delle banalità,
Roma, Milano.
Venezia, Roma, Milano, questa qua è fortissima, non riusciamo neanche a immaginare a Torino, rispetto al caso di Torino, fa del fenomeno. E poi c'è un secondo problema però, e quello dicevo, ci sono delle politiche che hanno a che fare con questo, dove ci sono anche. E c'è un problema, scusa, strutturale di questo tipo, un problema strutturale anche per il fatto che cambiano la richiesta di alloggi. Abbiamo che il numero di famiglie in generale a Torino diminuisce, tende a diminuire, mentre cresce il numero di persone singole o famiglie monogenitoriali. Ossia che cresce il bisogno di case, ma strutture familiari dove comunque hai un reddito solo è tutto molto più facile. Dico che sia sbagliato, non do una valutazione di merito, però
Magari più anziani, che
più
non.
anziani, certamente, ma anche classiche storie di disagio di persone che si separano, per esempio, e cambia la struttura sociale e cambia anche il bisogno di casa. La classica casa grande, magari anche a Mirafiori, dove vive un'intera famiglia, adesso rimane magari di proprietà di una coppia anziana o di una singola persona anziana, eccessivamente grosse, eccessive spese condominiali, magari è pure di proprietà, ma è una crea dei debiti terribili. No, abbiamo un problema, chiamiamolo strutturale. E lì il comune di Torino fa delle cose, ho l'impressione che siano gocce nel mare.
Scusami se ti interrompo,
sì.
Su questo problema strutturale tenevo anche a capire come rientra all'interno di questa logica anche il problema del boom degli studenti universitari che stanno cominciando a frequentare Torino.
Cavolo, quella sì che è una spinta di mercato, e quello è inevitabile che vada nella direzione di produrre fenomeni che, per capirci, chiamiamo gentrification. Hai una zona come quella attorno al campus, che conosco bene, c'era una zona che aveva dei valori immobiliari modestissimi.
Sì, infatti.
Ma modestissimi no, ma per carità, modestissimi rispetto a quelli di oggi,
sì.
Dove improvvisamente pieno di studenti, persone che, cioè, dal punto di vista di chi fa politica urbana è il massimo, non creano grossi problemi, sì, fanno casino, la movida, però i studenti che consumano, che ridanno vita a uno spazio.
E c'è stato infatti un picco degli affitti che è stato veramente clamoroso negli ultimi 3-4 anni a Torino, fondamentalmente.
È inevitabile, tutto questo inevitabilmente balla il mercato, e esattamente quello, chiamiamola gentrification, gestiscono i valori di mercato nell'area, e questo mercato degli affitti che poi per definizione negli studenti è quanto di più di quanto più di speculativo, prende gli annunci, certo. Si affitta solo a studenti, cosa vuol dire? Che la divide in tre, facciamo un contratto così, non so, spesso va in quella direzione, non prendo neanche la residenza, per cui hai una serie di agevolazioni per chi affitta di vario tipo, si presta molto, insomma, a un bisogno di tipo speculativo.
Certo.
E abbiamo un secondo problema, cioè, da un lato c'è la politica per la casa, che è fatta di interventi sulle singole persone, come il fondo per aiutare le persone che sono in difficoltà, situazioni di morosità, e questo è indipendente dalle zone della città, non è tanto geografico, per quello che ne so io, riguarda soggetti fragili. Però è l'enorme problema dei buchi, della burocrazia, per cui devi essere residente a Torino da almeno 5 anni, se non lo sei, semplicemente non accedi, non c'è modo, devi ovviamente essere un soggetto formale, residente a Torino, insomma, se sei un immigrato senza permesso, è ovvio, cadi fuori dal sistema e sei assolutamente invisibile rispetto a questo, e questo è il classico problema della cittadinanza urbana, del diritto alla città, questo, insomma, possiamo andare in riflessioni molto alte, immagino che siate molto sensibili anche a questo genere di discorso.
Sì,
dall'altro lato il discorso sulla riqualificazione delle chiamiamole periferie, e questo invece è un discorso più di area, e lì veramente è tutto molto scoordinato, perché che avete seguito sicuramente, vi ricordo anche con colleghi, il caso di Aurora, i processi che riguardano, quella è proprio manifestazione di un po' di mancanza di un disegno unitario, per cui accadono cose, non si ha molto controllo su quello che accade e si producono ulteriori perturbazioni in questo sistema che diventano molto visibili. Quella sì è dell'ineguaglianza spaziale.
Va bene, non saprei cos'altro su
cos'altro. È stato un monologo.
Sì, no, ma è stato esaustivo, nel senso che hai seguito un po' tutto. Ecco, cosa sta adesso passiamo alla contingenza. Cosa sta succedendo invece lì alla manifestazione? Così ti usiamo.
Io devo ammettere, sono molto in una posizione abbastanza periferica, sono ragazzini al fondo, è tutto molto tranquillo. Però dalla mia posizione, che è veramente ai margini, sembra molto, sono ragazzi molto giovani, con il loro slogan a volte anche un po' naif, ma hanno una grande vitalità. Io sono assolutamente felicissimo di questa massiccia partecipazione.
Hanno partecipato in
molti. Molti, sì, sono tanti, sono piccoli, è stato un po' diverso rispetto a
cortei normali, sì.
Cioè, sono tutte le contraddizioni del caso, però sappiamo, cioè, potete immaginare facilmente. Sono molto giovani, però indicano comunque una direzione, un orizzonte, sono persone che hanno preso, sono venute qua, non è poco, perché insomma ero così sicuro che fosse un momento in cui i giovani manifestano, non lo so, non è sempre stato scontato questo.
Sì, ne abbiamo avuto un po' l'impressione ieri che c'è stato un flash mob davanti alla stampa ed erano una quarantina di ragazzi che vivaci, nel senso che erano appassionati, ecco. Ma in modo diverso, quindi molto generazionale, sì, sì, anche in questo senso.
State seguendo, immagino.
Cerchiamo in qualche modo di farlo.
Vabbè, ovviamente ci sarebbe, adesso non abbiamo modo di parlare, ma connessioni enormi con l'aspetto ambientale in tutto questo.
Sì, certo.
C'è un'urbanizzazione, ovviamente, è il segno, prima citavi l'antropocene, antropocene è un'altra parola per urbicene, cioè la progressiva produzione di un mondo urbano.
Ecco, esiste già, è già stato coniato il termine.
Sì, non l'ho inventato io, però è abbastanza di nicchia, insomma, per chi si occupa di queste cose esiste. Ovviamente con urbanizzazione non intendiamo proprio solo il confine della città, è il fatto che non c'è sasso su questo pianeta che non sia stato toccato in qualche modo dall'uomo, dal capitalismo, da diverse forme di spostamento, forse anche il luogo incontaminato che diventa una destinazione turistica, dal buco dell'oceano fino allo strato più elevato dell'atmosfera è stato raggiunto tutto dall'urbano in questo senso.
Sì, infatti siamo partiti proprio da lì stamattina presto con un ricercatore che si trova nell'Oceano Pacifico,
a Tuvalu.
Potresti, siccome lui ci ha spiegato dal punto di vista di Latour l'antropocene, e l'urbcene.
L'urbicene è questa idea di una, sappiamo che la città intesa come il vivere assieme, il vivere collettivo, esplosa come forma, cioè non è che abbia più un confine, sia una macchia precisa sulla mappa, ma è dappertutto, nel senso, dico a caso, Bardonecchia, sì, è come un parco di Torino, le persone prendono, vanno il weekend, vanno in via Medai, tornano indietro. Non possiamo dire che altro rispetto a Torino, è una forma di urbanizzazione che esplosa e per certi soggetti questa esplosione è molto forte, i privilegiati per chi può, certo che per chi tira a campare ho una scala molto limitata di questo spazio, però si vive fuori Torino, si vive distante, si va in vacanza all'altra parte del mondo, questa è un'esplosione dell'urbano che ormai è una portata planetaria, senza contare che tutto quello che consumiamo, ovviamente, cioè la quotidianità, la materialità della nostra città, quello che trovo al supermercato, è tutto fatto di reti che ci portano dall'altra parte del mondo.
Rispetto, diciamo, a questa spinta che tende ad occupare altre zone urbane, cioè com'è che si spiega? È pianificata in qualche modo? Cioè c'è un piano urbanistico che realmente viene seguito oppure effettivamente è al...
Intendi a livello locale come Torino?
Sì, a livello regionale, diciamo più a livello regionale per includere anche il discorso Bardonecchia come il discorso turistico, eccetera.
C'è un sistema di pianificazione, l'idea è che appunto una cosa come la produzione dello spazio non la puoi lasciare alle libere forze del mercato perché è un pasticcio, okay, perché la proprietà del suolo, quelle non sono idee mie, sono un po' le basi di questo tipo di letteratura,
no, certo.
La proprietà del suolo non è come la proprietà di un oggetto, di una commodity normale, su cui possiamo avere orientamenti ideologici diversi, però di consuetudine se posseggo un oggetto posso disporne come voglio, non è un problema sociale, entro certi limiti, semplificando. La proprietà dello spazio è invece per definizione un bene fittizio, nel senso è il vivere comune, è un'altra parola per natura. Se io posseggo un edificio in mezzo alla città non posso decidere di radere al suolo, fare un parco piuttosto che una discarica, piuttosto che devo stare alle regole della pianificazione, proprio perché banalmente anche solo il valore di mercato è relazionale, cioè dipende, influisce su quello che c'è attorno. Se io lascio cadere a pezzi una mia proprietà, ne risentono anche tutti quelli che stanno attorno. C'è un sistema di pianificazione che dovrebbe mediare in qualche modo fra le esigenze del singolo e quelle collettive. Il problema è mantenere tutto questo, per cui insomma tutto in un momento in cui...
Però come funziona questo piano di urbanizzazione? Cioè che idea? Cioè esattamente...
Beh, ci sono due tipi di piani, sono diversi tipi di piani. C'è una pianificazione, il piano regolatore è uno strumento di legge che dice semplicemente qui si può costruire, qui non si può, qui le destinazioni d'uso sono queste, non si può costruire più alto di così, ha delle regole molto standard per avere un disegno della città. È spesso difficile controllare comunque la forma dell'urbano, senza contare che si fanno le varianti al piano regolatore. Banalmente arrivasse un soggetto privato che dice voglio fare un grande progetto qua, vi porterò 5.000 posti di lavoro, però ho bisogno di quest'area, il Comune di Torino si siede e contrasta queste condizioni, non è una cosa immutabile, non sto parlando di correzione, sto parlando proprio di modifiche alla legge, e questi rapporti spesso inevitabilmente sono ineguali, cioè in un momento in cui ci sono difficoltà anche solo a mantenere le strutture esistenti, insomma, mi sta cadendo a pezzi un edificio di proprietà pubblica, non ho neanche i soldi per metterlo a posto, arriva un privato che dice lo rimetto a posto io, ma tu mi lasci la concessione dell'uso per X anni, è una proposta interessante, è quello che è successo, grosso modo, è semplifico, parlo in modo naif, no? Con alcuni edifici dell'università, per esempio.
Sì.
Questione del famoso, non mi ricordo se un McDonald's o un
Burger King
ha a che fare con una storia di questo tipo,
Piazza Aldo Moro.
Non ho capito.
E poi ci sono i piani strategici che invece hanno a che fare con l'ampia direzione in quale cosa vogliamo che diventi Torino, città dell'innovazione, dello sport, questo genere di grandi retoriche, è un altro modo di pianificare lo sviluppo della città.
Sì, urban center style.
Sì, e naturalmente come tipo di narrazione è sempre molto selettiva, ci sono delle cose che si possono mettere, delle cose che appaiono irrilevanti, c'è moltissima dinamica di potere, moltissima, come anche ovviamente nel piano regolatore, negli strumenti duri della pianificazione, la speculazione immobiliare per definizione è una delle forme di speculazione più significative nel mondo capitalista, cioè, la produzione dello spazio è un vettore incredibile di distrazione del valore.
Dalle mani sulla città di Rosi in avanti.
Esattamente.
Ci sarebbe ancora parecchio da dire,
molto lungo. Sì. Sconfinato, io posso attaccare un monologo. C'è ogni forma di interesse nel pubblico.
Adesso noi stiamo finendo il nostro tempo, però magari facciamo una seconda puntata.
Esatto, sì.
Va bene.
D'accordo.
Dai.
Grazie mille.
Grazie a te. Buona manifestazione.
Ciao.
Ciao.